Giustamente, allora un buongiorno e un ben trovato a Alberto del collettivo Antonio Nartò dall'altra parte del telefono. Ci sei, Alberto?
Sì, ci sono, grazie, vi sento benissimo e grazie come sempre dell'interessamento alla vicenda.
Benissimo, grazie a te. Allora, la vicenda è ancora una volta quella della Stella Maris, che abbiamo tanto seguito nel corso degli ultimi mesi e che, come sapete, si è conclusa di recente con la sentenza di primo grado, che però apre le porte, ma questo ce lo spiegherai bene tu adesso, anche a un procedimento per quanto riguarda un risarcimento. Ecco, in merito avete elaborato un documento, una presa di posizione piuttosto lunga e articolata, che ti chiedo di spiegarci, perché insomma la sentenza che è arrivata è una sentenza, come dire, che prende atto della situazione che avete denunciato tante volte, però in qualche modo, come spesso avviene in questi casi, poi diciamo la colpa viene addossata sull'ultima ruota del carro, mentre la prima in qualche modo si salva dagli schizzi di fango, o no, Alberto?
Eh sì, è come sempre. Vabbè, noi non è che crediamo nella giustizia dei tribunali come collettivo, però abbiamo voluto seguire questo processo da quando abbiamo conosciuto Sondra, la mamma di un ragazzo che poi è morto, fra l'altro, in conseguenza di assunzione di psicofarmaci, eccetera. Quello è un processo a parte. Però da quando abbiamo iniziato a seguire questo processo, che dura da 7 anni ed è arrivato a sentenza, come dicevi, il 4 novembre di quest'anno, dopo 7 lunghi anni in cui le famiglie hanno ascoltato testi, hanno seguito in tribunale, anche noi abbiamo seguito per tante udienze, abbiamo fatto presidi là sotto per seguire questa cosa, e alla fine la delusione era palpabile dai genitori, dai parenti, perché come sempre è chiaro che sono stati imputati, erano tanti, c'erano operatori e dottoresse responsabili della Stella Maris, però ecco, chi ha pagato sono semplicemente i gregari, no? Gli operatori della struttura, quelli che non potevano non essere condannati per i 280 e più episodi di violenza registrati dalle microcamere che avevano messo i carabinieri all'interno del refettorio delle zone comuni, erano eloquenti, cioè erano video che hanno visto anche i parenti in tribunale e che hanno scioccato molto, perché si vedevano violenze di ogni tipo, dalle sberle, scappellotti, sgambetti, ma anche violenze più dure, no? Testa nel piatto, insulti, per cui non potevano essere condannati. Invece ne sono usciti assolti i vertici della Stella Maris, che è una struttura intoccabile in Toscana, un'eccellenza della regione toscana, premiata con vari premi della regione, finanziata abbondantemente. Ecco, questo è un po' deluso tutti coloro che seguivano il processo, perché effettivamente si pensava che i vertici, che sono quelli che poi decidono le assunzioni e che comunque non potevano non sapere, ecco, invece ne sono usciti completamente assolti in questo processo di primo grado. Poi, come dicevi tu, la Stella Maris non è uscita completamente indenne, perché il giudice ha stabilito che il risarcimento in sede civile, che verrà stabilito eventualmente in un altro procedimento, spetterà alla Stella Maris, anche per quanto riguarda gli operatori che non dovessero avere i soldi per pagare, che non dovessero arrivare a pagare, quindi dovrebbe essere, almeno questo è il poco che si è riconosciuto. Poi si vedrà, ci sarà sicuramente un processo d'appello, non è ancora uscito le motivazioni della sentenza, quindi anche noi siamo molto curiosi di sapere come mai sono state assolte questi che dovevano, appunto, erano quelli che si occupavano delle assunzioni e che comunque avrebbero dovuto supervisionare quello che accadeva all'interno di questa struttura, quella di Montalto di Fauglia, che adesso è stata chiusa dopo questi eventi. Quindi per noi è stato importante seguire il processo per capire i meccanismi, i dispositivi, anche i dispositivi manicomiali che persistono all'interno di queste strutture, e che sono tantissime in Italia, vi ricordo che ce ne sono molte altre, sotto processo, che sono state chiuse perché RSA, residenze per persone che hanno problemi appunto di questo tipo, autistici, in questo caso erano autistici, sono posti dove gli occhi del pubblico non entrano e quindi è facile che avvengano abusi. Guardate, vi cito solo alcune strutture che sono state chiuse: Imperia, Villa Galeazza, Manfredonia, Foggia, Como, Cuneo, Perugia, Decimomallo, Brescia, tante per citarne alcune che sono state chiuse sempre per questi episodi di violenze, contenzioni meccaniche, botte, maltrattamenti. La parte contenzione meccanica accenderei un attimo anche solo a quella, perché anche alla Stella Maris c'era una stanza per le contenzioni dove si veniva legati, è venuto fuori, c'è stato anche un ragazzo che ha avuto una frattura in seguito a questa contenzione, ma la cosa curiosa che era venuta fuori e ha lasciato tutti allibiti è che venivano usati dei tappeti comprati poi all'IKEA, cosiddetti tappeti contenitivi, dove arrotolavano le persone che erano in uno stato in quel momento magari di agitazione, per controllarle meglio venivano arrotolati in questi tappeti. Ecco, questo è un presidio medico che non risulta da nessuna parte, una contenzione meccanica già è brutta di per sé, fatta con le fascette come è fatta di regola, no? Mani e piedi si viene legati come Cristi in croce, però questo è un tipo di contenzione che non si era mai sentita, pare importata da uno psichiatra americano. Queste sono alcune delle brutture che sono venute fuori nel processo, per farne cenno.
Va bene, e allora questa è un po' la situazione che peraltro diciamo ci avete abbondantemente raccontato in tutti questi mesi che abbiamo seguito. In qualche modo adesso ci sarà, come dire, un po' un piccolo fermo biologico, immaginiamo, oppure ci sarà modo e maniera di seguire ancora la Stella Maris da parte vostra?
No, per quanto riguarda la Stella Maris, come vi dicevo, quella struttura è stata chiusa, ma molte altre sono aperte, e fra l'altro adesso aprirà una nuova struttura enorme vicino all'ospedale di Pisa, finanziata anche con soldi pubblici, quindi la Stella Maris si sta allargando, come vi dicevo è una struttura molto riconosciuta dalla regione toscana, finanziata 5 milioni all'anno vengono dati alla Stella Maris, quindi la cosa sta allargandosi, non è che la Stella Maris abbia chiuso con questo, assolutamente. I genitori, chiaramente, vi dico anche questo, molti parenti che hanno i figlioli proprio lì perché non c'è alternativa, perché effettivamente molte persone, molti ragazzi sono molto difficili da gestire, no? Però la Stella Maris che passa come un'eccellenza e molti genitori non hanno alternative se non quelle di portarli lì, soprattutto qua in Toscana, e quindi alcuni non hanno voluto venire davanti al tribunale né farsi vedere per paura di rappresaglie sui propri figli. Fra l'altro, in una telefonata intercorsa fra le dottoresse si minacciavano i parenti qualora avessero voluto denunciare, perché erano venute fuori le violenze, i dei genitori si erano fatti vivi anche con le dottoresse, con i responsabili, a dire guardate che mio figlio ha dei lividi eccetera, come sempre vengono coperte queste cose dicendo si sono picchiati fra loro, è caduto dalle scale, come succede in tutte queste strutture chiuse, no? Spesso la verità non viene mascherata, però appunto poi alcuni genitori hanno insospettiti, sono riusciti a far intervenire i carabinieri, non è stato facile per mettere quelle telecamere, non è così semplice, e se no la verità non sarebbe mai venuta alla luce, quindi insomma anche nelle telefonate fra le dottoresse traspariva questa cosa, i genitori sanno, ci sono dei genitori che si lamentano, se continuano così gli sbattiamo fuori i figli, ecco questa è un po' la minaccia che grava su famiglie che non hanno altre possibilità, quindi molti di loro non si sono presentati in processo impauriti del fatto di poter avere delle conseguenze sui propri cari. Quelli che sono venuti però, come vi dicevo, sono rimasti veramente delusi, anche Sondra, che è la mamma che dà più battaglia insieme a noi, insomma ha perso il figliolo, anche se come vi dicevo non è morto direttamente nella struttura, è morto a casa, soffocato da un boccone, però il soffocamento è dovuto all'assunzione di psicofarmaci. Questa cosa è da dimostrare chiaramente, però i soffocamenti erano già avvenuti anche all'interno della struttura numerose volte. Quando il ragazzo è venuto a casa per un weekend, i genitori non sono stati avvisati che erano successi questi episodi e quindi il ragazzo è morto soffocato a casa loro. Il processo, che è a parte, si gioca su questo fatto: i genitori non sapevano, ma i dottori chiaramente dicono no, noi gliel'avevamo detto. In realtà l'hanno saputo solo dalle cartelle cliniche consultate dopo la morte del figlio. Quindi anche lì c'è stata una soluzione, vabbè, insomma, ma si sa come vanno a finire queste cose, la copertura che spesso i potenti si danno. Quindi noi non molliamo, devo dire che se ci sarà il processo d'appello sicuramente ci sarà, lo seguiremo, non intendiamo lasciar sole queste famiglie e intendiamo continuare a denunciare i dispositivi manicomiali che persistono ancora in queste strutture, perché è questo quello da rimuovere, perché sembra che con la legge Basaglia fossero finite le cose peggiori che si vedevano all'interno degli ospedali psichiatrici eccetera, ma in realtà molti dispositivi manicomiali permangono. Vi nominavo prima la contenzione meccanica, poi c'è la contenzione farmacologica usatissima non solo alla Stella Maris ma anche nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura, dove fanno i trattamenti sanitari obbligatori. Ecco, noi come collettivo abbiamo un telefono di ascolto, uno sportello di ascolto. Ci arrivano tantissime chiamate di questo tipo, di contenzioni meccaniche prolungate, di contenzioni farmacologiche dannosissime, perché poi adesso usano moltissimo la puntura, il depot, la puntura a lento rilascio, che rilascia la sostanza lentamente nell'arco di 15 giorni, un mese, e questo dà dei danni collaterali, degli effetti collaterali per molte persone veramente insopportabili, oltre al fatto che l'assunzione di orale ha più facilità, si può in seguito scalare più facilmente lo psicofarmaco, mentre con la puntura è molto più complicato ed effettivamente ogni persona ha una reazione diversa a questo tipo di farmaci inoculati per via endovenosa, e questo è un fatto molto grave che denunciamo, perché veramente tanti ci dicono di reazioni avverse notevoli, anche fisiche, non solo psicologiche ma anche fisiche. Questa è la psichiatria moderna, purtroppo.
Va bene, Alberto. Senti, prima di lasciarci, un piccolo prossimamente, perché abbiamo visto che come collettivo state portando in giro la presentazione di un libro che si chiama Socialmente Pericoloso e che mi farebbe piacere anche presentare qui in radio, magari prossimamente. Ecco. Però ecco, prima di presentarlo con lo spazio che merita, ci puoi raccontare brevemente, insomma, di che tratta questo libro, questa autobiografia, poi sostanzialmente, e perché avete deciso in qualche modo di
è un libro incredibile. Infatti è scritto da una persona che conosciamo bene, Luigi Gallini, che è rinchiuso in una struttura psichiatrica forense, una delle tante strutture sparse nel territorio italiano, dove si è obbligati.
Scusa Alberto, cos'è una struttura psichiatrica forense?
Sono, diciamo, nuovi manicomi molto più piccoli, sono strutture dove i socialmente pericolosi, coloro che folli rei o rei folli, coloro che sono diventati folli in carcere o che devono stare in carcere per cose manicomiali che hanno commesso. Nel caso di Luigi, anche lui aveva commesso un episodio in particolare, aveva preso un bambino, ma lo racconta benissimo nel suo libro, e lui è molto aperto, no? Lui manifesta proprio apertamente ciò che ha fatto e ciò che vive in questa struttura. Il valore di questo libro è proprio la parresia, come dice Foucault, cioè il fatto di dire la verità vera, quella che lui sente come verità, e non nascondere nulla, anche andando incontro alle conseguenze che questa verità che lui racconta potrebbe avere, perché lui racconta anche ciò che succede all'interno di quel piccolo manicomio che è questa struttura forense che vi dicevo, dove e pensate che la funzione obbligatoria di farmaci porta a 14 ore di sonno mediamente, ci dice lui, quindi dormono tutti, sono tutti rimbambiti dai farmaci e non so se questa è una cura. Luigi è una persona, uno studioso, uno che ha tante lauree, si è dato molto da fare e si dà ancora molto da fare all'interno della struttura, infatti scrive, tiene contatti con altre persone, cerca di tenersi vivo, cerca di resistere all'interno, perché è facile buttarsi giù, dormire tutto il giorno come, e lasciarsi andare, però lui resiste e questo libro è importante proprio per la testimonianza che viene dall'interno di quelle mura, è una narrazione che viene dalla persona e a noi piace proprio raccogliere le narrazioni delle persone che subiscono la psichiatria, più che i racconti delle persone che raccontano la psichiatria là fuori, no? Psichiatri o altre persone, invece chi la vive direttamente come Luigi è una testimonianza importantissima, per cui siamo contenti di portare in giro il suo libro, tra l'altro lui ci lascia sempre anche un vocale che facciamo ascoltare, in cui racconta come è finito lì dentro, la sua storia, il perché e come viene trattato. E quindi ci dà l'occasione di poter parlare appunto dei dispositivi manicomiali che ancora resistono in Italia nonostante la legge 180, la tanto decantata legge Basaglia, che effettivamente è abbastanza unica al mondo, ma che la stanno smantellando completamente, cioè assolutamente i dettami di Basaglia non vengono assolutamente seguiti, ormai c'è una psichiatria dilagante. Denunciamo anche molto ciò che succede nelle scuole, in questo periodo ci stiamo anche dando da fare su quel campo, perché anche nelle scuole c'è un aumento di diagnosi psichiatriche enorme, nonostante non siano malattie mentali, ormai è facile classificare tutto come malattia mentale e purtroppo c'è questa tensione nella nostra società. Un altro libro, tra l'altro, che vi dico, stiamo pubblicando anche un libro, Passi da morire, un libro nostro, che racconta le storie di circa 106 persone che sono morte nelle mani della psichiatria, o per TSO violenti o per abuso di psicofarmaci, dalla chiusura dei manicomi in poi, parliamo dal 2006-2003 in poi. Però ecco, sono tutte cose che come collettivo vogliamo tirar fuori proprio per far capire, attenzione, la psichiatria non è una scienza, non è una scienza esatta, non ha esami fisiologici da esibire per dimostrare la malattia mentale, e quindi attenzione, perché una volta che si finisce nelle loro mani sono loro a decidere la nostra vita, non saremo più noi saremo completamente screditate come persone in quanto malati mentali, e tutti abbiamo delle possibilità di avere dei momenti in cui perdiamo la ragione, diciamo, in cui ci prende il vento, come si può dire, però questo non vuol dire malattia mentale, non vuol dire cura a vita con farmaci che sono delle droghe legali molto potenti, difficile poi da scalare, tra l'altro, quindi c'è anche questo che ci denunciano le persone che ci chiamano, assuefazione a queste sostanze e difficoltà nello scalaggio e a farsele togliere dallo psichiatra soprattutto.
Benissimo, allora Alberto, di questo magari parleremo prossimamente, insomma ci farebbe molto molto piacere, e nel frattempo come sempre un grandissimo ringraziamento da parte nostra e un secondo in privato con noi, per favore.
Grazie a tutti voi da parte di tutti i telecompagni.